Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu. Oggi vi parlerò di un film definito, secondo me ingiustamente, un film per ragazzi. Il titolo originale in tedesco è
Die unendliche Geschichte.
La storia infinita. È un film del 1984 diretto da Wolfgang Petersen. Tradotto in più di 40 lingue, il romanzo ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo ed è diventato un classico della letteratura per ragazzi. La prima edizione in italiano risale al 1981, a quella della Longanesi. Il film è la trasposizione della prima parte del romanzo. Un giorno, Bastian, mentre va a scuola, si imbatte in tre bulli e inizia a scappare, rifugiandosi in una bottega. Si ritrova in una libreria, dove è accolto dal padrone del negozio che è intento a leggere uno strano volume intitolato La storia infinita. I due fanno amicizia e l'attenzione dedicata al grande libro suscita molta curiosità in Bastian. Quando il bambino gli chiede informazioni, però, gli dice che quello non è un racconto come tutti gli altri e cerca di convincerlo a lasciar perdere. Approfittando di un attimo di distrazione, Bastian ruba il libro e scappa via.
Sai, Bastian, ormai sei grande. È ora che tu scenda dalle nuvole e impari a tenere i piedi per terra.
Qui vendiamo solo piccoli oggetti rettangolari, si chiamano libri.
Di cosa parla quel libro?
Oh, questo è un libro speciale. Non sei mai stato il capitano Nemo, intrappolato nel tuo sottomarino?
Sì.
E non tremavi all'idea di non farcela?
Ma è solo un racconto. E quello invece no.
Perché Fantasia muore?
Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. La disperazione che distrugge il mondo.
Falcor è un drago canide della fortuna che salva il giovane eroe Atreyu dalle paludi della tristezza e diventa suo compagno di viaggio. Nel film Falcor è stato realizzato negli anni 80 tramite animatronica. Sarebbe probabilmente reso in computer graphics se fosse stato creato oggi. Il suo telaio venne costruito con acciaio usato da aeroplani in disuso, rendendolo piuttosto pesante. La sua testa da sola pesava circa 90 kg. L'autore del romanzo, Michael Ende, non era completamente soddisfatto della versione finale di Falcor. Odiava il fatto che somigliasse molto a un cane. Nella versione cinematografica, Falcor è a metà tra un golden retriever e un drago. Tuttavia, i fan lo adorano e divenne uno dei personaggi più popolari del film, rimanendo tale ancora oggi. Falcor, il drago canide ed altre costruzioni possono ancora essere viste parzialmente nella Bavaria Filmstadt a Geiselgasteig, vicino a Monaco di Baviera, una delle attrazioni turistiche più popolari, appunto il drago Falcor, che è particolarmente popolare tra i bambini e si trova di fronte a uno schermo blu. La storia è ambientata nel regno di Fantasia, che è minacciato dal nulla, un'oscura entità che ne sta distruggendo le terre. L'unica speranza di salvezza è riposta nella sovrana del regno, che vive dove i sudditi, tra cui Mordiroccia, un enorme masso che si ciba di rocce, e i suoi nuovi amici, i due bizzarri maghetti, si recano disperati. Atreio poi parte in groppa al suo cavallo Artax, ma è braccato dal malvagio Gmork, un lupo nero enorme, manifestazione del nulla, che lo insegue tentando di impedirgli di compiere la sua missione. Giunta alle paludi della tristezza, Artax muore, venendo inghiottito da una delle sabbie mobili della palude. Disperato per il decesso del suo cavallo, Atreio vaga alla ricerca di Morla, l'essere millenario, una gigantesca tartaruga che lo indirizza alla volta dell'oracolo del sud. Gli dice però che è troppo lontano, circa 10.000 miglia. Stanco e sconsolato, sta per venire inghiottito dalla palude ed essere raggiunto da Gmork, quando viene tratto in salvo da un gigantesco drago bianco.
Sei ancora qui? Non hai sentito cosa ho detto?
Io volevo...
Volevi nasconderti, vero?
No, solo che...
I videogames sono più avanti. Qui vendiamo solo piccoli oggetti rettangolari, si chiamano libri. Richiedono un certo impegno, non fanno bip 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 bip. So, sparisci.
Li conosco i libri, io ne ho 186 a casa mia.
Già, avrai i fumetti.
No, l'isola del tesoro, l'ultimo dei moicani, 20.000 leghe sotto i mari, il mago di Oz, il signore degli anelli, Tarzan.
Ehi, vieni. Di, chi ti stava inseguendo?
I miei compagni di scuola.
E perché?
Per buttarmi nella spazzatura.
E tu perché non gli dai un bel pugno sul naso, eh?
Ma... non lo so. Di cosa parla quel libro?
Oh, questo è un libro speciale.
Che cos'è?
Ascolta, i tuoi libri sono innocui. Mentre li leggi, tu diventi Tarzan o Robinson Crusoe.
Ma è per questo che mi piace leggerli.
Già, ma quando hai finito ritorni a essere un bambino.
E allora? Non capisco.
Sta a sentire. Non sei mai stato il capitano Nemo, intrappolato nel tuo sottomarino mentre la piovra ti sta attaccando?
Sì.
E non tremavi all'idea di non farcela?
È solo un racconto.
Esattamente quello che dicevo io. I libri che leggi tu sono innocui.
E quello invece no.
Non pensarci più.
Ma prima aveva detto che non...
Lascia perdere. Questo libro non è per te.
Era mezzanotte nella foresta ululante. Il vento fischiava tra gli alberi secolari scuotendo nelle cime. Ad un tratto una gigantesca presenza si fece largo tra i rami spettrali.
Thank you. Chiedo scusa. Posso unirmi alla bella compagnia?
Sì, sì.
Sapete, è tutto il giorno che viaggio.
Atreio si risveglia tra le zampe del simpatico fortuna drago Falcor e viene accolto dalle amorevoli cure degli ignomi coniugi Enjivuk e Urgl. Scopre poi che Falcor l'ha portato in prossimità dell'oracolo, ma per giungere al suo cospetto deve prima superare alcune prove. La prima è la porta delle Sfingi, il cui sguardo incenerisce gli eroi il cui cuore non è abbastanza puro. La seconda porta è lo specchio dell'anima. Qui Atreio vede riflesso un ragazzino intento a leggere un libro, Bastian. Bastian si accorge con stupore e spavento di essere parte della storia che sta leggendo. L'oracolo infine rivela ad Atreio che l'unico modo di salvare l'imperatrice è distruggere il nulla e quello di trovare un nuovo nome per lei, e che solo un terrestre, credente e sognatore può farlo.
Ehi, cosa c'è, Artax? È già ora di ripartire, sul serio. Ah, ho capito cosa vuoi. Vuoi mangiare, eh? Buona idea.
No, è una ottima idea. Ma non è possibile. Come fanno a sentirmi?
Sei tu, Morla, l'essere millenario.
Non che ciò interessi granché, però. Sì.
Aiutami, Morla. Lo riconosci questo?
Sì. Noi non vedevamo Laurin da lungo tempo.
Noi? C'è qualcun altro qui?
Noi non parliamo con nessuno da qualche migliaio di anni. Così abbiamo cominciato a parlare con noi stessi.
Dopo essere rimasto per giorni in stato di incoscienza, Atreio aprì lentamente gli occhi e si trovò in uno strano ambiente. Era pulito e le sue ferite erano state medicate. Cosa?
Vai già via.
veramente... Ecco, volevo solo... Cercavo di...
Guagliartela, eh?
Sì, cioè, no.
Sai, a me piacciono i ragazzi.
Per colazione?
No, sono un fortunadrago io. Mi chiamo Falcor.
E io mi chiamo...
Atreyu, e sei in missione.
Tu come lo sai?
Eri in stato di incoscienza, ma intanto chiacchieravi.
Cosa?
Ti dispiace darmi una grattatina dietro l'orecchio destro? Io non riesco mai ad arrivarci.
Qui?
Sì. Che delizia! Grazie. Allora, piccoletto, vuoi andare dall'oracolo del sud?
Sì, ma come faccio? È troppo lontano.
Oh no, questo non è detto.
Tu sapresti arrivarci?
Che ci vuole? È qui, dietro l'angolo.
E com'è possibile?
Beh, se uno ha fortuna.
Mi hai già fatto fare 10.000 miglia.
No, solo 9.891. A velocità drago.
Ma è fantastico.
Avere un fortuna drago con te è il solo modo di andare in missione. Andrà tutto bene.
Intanto il nulla avanza travolgendo ogni cosa. L'oracolo stesso viene distrutto e anche Atreyu e Falcor ne vengono travolti. L'eroe cade dalla groppa del drago e perde il medaglione. Si ritrova solo e sulle rovine di una strana città, sui cui muri riconosce una serie di affreschi che ritraggono le sue stesse avventure. Lì incontra Gmork, che gli rivela che Phantasia non ha confini perché è fatta dei sogni degli esseri umani e che il nulla è la dimostrazione che gli umani non sognano più. Tuttavia Gmork rivela di essere un servitore di coloro che stanno al di là del nulla e che con esso in tal modo potranno infine controllare chi non crede più in niente. Gmork era stato inviato per cercare l'emissario dell'imperatrice bambina e ucciderlo, in quanto egli era la sola speranza di fermare il nulla, ma fallendo. Egli non sa che quell'emissario era Atreyu, il quale rivela quindi la sua identità e sfida il mostro che per reazione tenta di assalirlo. Ma Atreyu riesce a prevalere e, seppur ferito, si ricongiunge con Falcor un attimo prima di venir portato via dal nulla.
Non so se tutti sapete che il film in realtà è una produzione tedesca e non americana ed è stato praticamente girato interamente in Germania. È il lungometraggio più costoso della storia del cinema tedesco, con 27 milioni di dollari di budget. Al giorno d'oggi sarebbero circa 70 milioni. Falcor era lungo 13 metri e venne realizzato con acciaio di aerei dismessi. Questo fece sì che solo la testa pesasse 90 kg. L'autore del romanzo da cui è tratto il film, Michael Hende, lo trovò terribile perché troppo simile a un cane, ma la cosa che odiò di più furono le statue delle sfingi. Hende, pensate, era talmente sconvolto in negativo dal film girato che a un certo punto voleva sospendere le riprese e poi fece causa alla produzione, perdendola però, perché non soddisfacevano le sue richieste. Alla fine il suo nome compare nei titoli di coda per ultimo e in un carattere più piccolo, quindi in qualche modo si sono vendicati. La versione uscita negli Stati Uniti venne rimontata da Steven Spielberg, che tagliò in totale 7 minuti di film, rendendolo più veloce e scorrevole. La pellicola ebbe un successo clamoroso, incassando più di 100 milioni di dollari nel mondo. gli attori tedeschi del film hanno recitato nella loro lingua madre e poi si sono ridoppiati da soli in inglese. Il budget del film aumentò soprattutto per il perfezionismo di Petersen, che arrivò a girare anche 40 volte la stessa scena. Fra i personaggi che popolano la fantasia, tanto attentamente, possiamo trovare alcuni personaggi che conosciamo, come E.T., Yoda, Chiwappa e anche Topolino. Sono usciti due seguiti del film, La storia infinita 2 del 1990, che si lega in alcune situazioni del romanzo non portate sul grande schermo, e La storia infinita 3 del 1994, con idee totalmente nuove. Entrambi i film furono due flop al botteghino, però.
Michel Ende, autore dei romanzi, fu il primo a criticare aspramente la trasposizione cinematografica. Dopo aver visto il film dichiarò: «Peste e corna questi produttori, mi hanno fregato. Quello che hanno fatto con me è una bassezza, è un tradimento. Se fosse il mio potere, affonderei questo film nel Vesuvio». Chissà perché proprio nel Vesuvio. Ma Ende aveva venduto i diritti cinematografici del suo romanzo fantasy già nel 1980, ma non era soddisfatto della versione finale. Quando si risveglia in groppa Falkor, Atreyu ha una brutta sorpresa. Dove prima c'era il regno di Fantasia, ora c'è lo spazio aperto, il nulla si è portato via tutto. Disperato, il giovane guerriero chiede l'aiuto a Laurin, che Falkor aveva ritrovato, e giunge grazie ad esso alla Torre d'Avorio, unica costruzione rimasta in piedi, per ammettere davanti all'imperatrice di aver fallito la missione. Ma la sovrana sembra al contrario felice e rivela ad Atreyu che egli ha adempiuto il suo compito, perché il giovane terrestre, che ha seguito tutte le avventure di Atreyu nel libro, è in realtà lì con loro. Bastian, senza rendersene conto, da quando ha cominciato a leggere il libro, è diventato il protagonista della storia insieme ad Atreyu, e adesso solo lui può salvare l'imperatrice e Fantasia, dandole un nuovo nome.
Vedete, all'inizio c'è il 9-8. Sentite come dà l'idea proprio di sospensione. E poi ecco il tema. Eccetera. Le musiche del film La storia infinita sono di Giorgio Moroder, classe 1940, produttore discografico, compositore e DJ italiano, celebre per la sua musica elettronica, la disco music e l'uso dei sintetizzatori. Lavorò per moltissimi celebri film degli anni Ottanta, quali ad esempio Flashdance, Top Gun, American Gigolo. Proprio lo stesso anno del film La storia infinita, Giorgio lavorò alla riedizione del film Metropolis di Fritz Lang, introducendo una nuova e moderna colonna sonora rock. La versione innescò una querelle tra cinefili con aperte critiche e apprezzamenti. Io ho apprezzato e vi rimando alla lettura del saggio dedicato al film di Fritz Lang e al confronto tra le due colonne sonore. Moroder scrisse le musiche della storia infinita insieme al sassofonista e compositore tedesco Klaus Doldinger, classe 1936. La musica è tematica, come ci aspetteremmo in un film fantasy. Ho rintracciato i seguenti temi musicali, non tanto legati a questo o quel personaggio, ma a un concetto astratto che questo o quel personaggio simboleggiano. Abbiamo il tema del destino misterioso, due terze maggiori avvicinate da un intervallo di semitono, seguite da due terze minori avvicinate nello stesso modo. Thank you. Tema delle quinte, orchestrale, solenne, su quinte discendenti. Le quinte sono distanti un tono, separati da lanci d'arpa veloci. Lo sentiamo per la prima volta quando compare il palazzo dell'imperatrice. Ascoltiamolo. Poi abbiamo il tema del volo o dell'avventura, archi tematici, corno di sostegno che dà quella sensazione di grande spazio aperto, ritmo sostenuto. Il tema è preceduto da archi in accordi 9-8 con ritardo della fondamentale, ravvicinati velocemente per dare idea di sospensione in aria. La stessa tecnica usata per il volo di E.T. Ascoltiamo il tema del Fortuna Drago. Vedete, all'inizio c'è il 9-8. Sentite come dà l'idea proprio di sospensione. E poi ecco il tema. Eccetera. Abbiamo poi il tema dell'imperatrice, solenne, costruito su quarte discendenti avvicinate da un tono. Eccolo qui. Drammatico. Sentite il 9-8. Ma c'è ancora speranza.
Il nulla però, accortosi di ciò, tenta di eliminare Bastian, provocando una tempesta nel mondo reale per distruggere la soffitta in cui il bambino si trova, con l'intento di arrivare nel mondo reale per distruggerlo. Bastian, inizialmente incredulo, non accetta che tutto sia vero e il nulla avanza attaccando la torre d'avorio e uccidendo Atreyu. Il nulla sta per uccidere l'imperatrice e quando quest'ultima chiama per nome Bastian, implorandolo di credere ai suoi sogni e di salvarla, il ragazzo, realizzato di avere in mano il destino di Fantasia, trova il coraggio di credere di nuovo e urla contro la tempesta del nulla il nome della madre. In tal modo il nulla viene distrutto e l'imperatrice rimane in vita.
La storia infinita, un cast di oltre 50 personaggi, come un colossal della fantasia. Il volto stupefatto dei personaggi, dei piccoli personaggi, l'immagine nel loro volto della curiosità, del voler andare oltre la realtà. E curiosamente l'interprete della principessa bambina, Tammy Stronach, ha un nome molto particolare. Suo padre, scozzese, ha un cognome che ha proprio il significato gaelico, Snoak, curioso, normalmente è utilizzato anche come soprannome per chi ha un naso un po' particolare, diciamo. Insomma, omen nomen che in qualche modo segna il destino di questa piccola, che tuttavia, proprio con la storia infinita, inizia e finisce il suo percorso cinematografico, nel cinema. Sì, perché quello che a lei piaceva era recitare e quindi passa al teatro, alla danza, e diventa regista nella sua compagnia, insegna danza al Marymount Manhattan College e insegna anche yoga. Evidentemente non ha perso il gusto della fantasia. Grida il mio nome, Bastian, ti prego, salvaci. Questo era sul set, ma poi vivevano nello stesso hotel durante il set, facevano su e giù dalle scale per bussare alle porte uno dell'altro, racconta. Io andavo da Barrett, dicevo, Barrett, che fai? E lui mi rispondeva, sto giocando con i miei soldatini. E io, ok, ci vediamo dopo. E la complicità continuava sul set. È proprio Bastian che segue con trepidazione le avventure del libro che aveva trovato nella libreria antiquaria del signor Carlo Corrado Coriandoli, perché lui è un bambino di 10 anni, non riesce più a comunicare con il padre dopo la morte della madre, quindi solo quel libro, quella fantasia, quel mondo irreale lo consola, ma il suo sguardo è talmente preso dalle immagini che guarda, che immagina e riesce a realizzare nella sua fantasia che l'attore diventerà poi, nella vita, un grande fotografo. È Barrett Oliver. È il lettore è il suo eroe, è Troie, interpretato magistralmente da Noah Hathaway. Il regista cercava proprio qualcuno che sapesse cavalcare, un cavallo, un drago alato, che potesse, insomma, fantasticare col proprio corpo, un po' come un Aladino col suo tappeto, e ci riuscì. Insieme allo sguardo sempre curioso e di protezione e sostegno del suo lettore. Anche lui, dopo questo film, abbandona le strade del cinema, si dedica alla jazz dance, poi, per non dimenticare di come aveva ben appreso a cavalcare un drago alato, e di arrampicarsi sulle rocce, si dedica alle arti marziali e trascorre parte del suo tempo al Willow Spring Raceway in California, partecipando così a pericolosissime gare motociclistiche, perché la fantasia continua.
Finita è un film che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema. Ma quali altre pellicole sono state ispirate da questa avventura fantastica? Per esempio, Willow del 1988, diretto da Ron Howard, un film fantasy che segue le avventure di un contadino che diventa il custode di un bambino destinato a sconfiggere una scura regina. Come La storia infinita, Willow esplora mondi fantastici e la lotta tra il bene e il male. Dark Crystal del 1982, un altro film fantasy diretto da Jim Henson e Frank Oz, ambientato in un mondo abitato da creature magiche, segue un giovane Gifling nella sua missione per ripristinare un cristallo spezzato e salvare il suo mondo. Il labirinto del fauno del 2006, diretto da Guillermo del Toro. Questo film mescola la realtà con il mondo delle fate e creature mistiche durante la Spagna post-guerra civile. La protagonista, Ofelia, si immerge in un labirinto magico e pericoloso. Bastian si ritrova insieme all'imperatrice in un luogo buio, dove l'unica fonte di luce è un piccolo granello di sabbia, che è tutto ciò che resta del vasto regno di fantasia. L'imperatrice chiede a Bastian di ricreare quel mondo attraverso i suoi desideri e i suoi sogni. Il primo desiderio di Bastian è quello di cavalcare Falcor, iniziando a riportare così in vita il mondo di fantasia, compresi Mordiroccia, i suoi amici maghetti, Atreio e Artax, e in groppa al quale tornerà nel mondo reale, mettendo in fuga i bulli che lo avevano perseguitato all'inizio.
Abbiamo poi il tema di Gmork, ma in realtà non si può parlare esattamente di tema, ma di signal sonoro, cioè un segnale sonoro cupo e lacerante, che descrive il servo del potere, un felino nero gigantesco dai penetranti occhi verdi, con artigli e fauci spaventosi, un essere crudele, a metà tra lupo e pantera, archi isterici, passatemi il termine, che fanno sostanzialmente da sfondo a un accordo breve, forte, dissonante, sincronizzato col ruggito inquietante di questa belva. Abbiamo poi il tema della tristezza, tema di archi tematici su tappeto di archi e sintetizzatori, con punteggiatura di organo, solenne ma molto drammatico, basato su laceranti intervalli ascendenti di sesta, come a domandare perché. Ogni tema è orchestrale, ma non disdegna l'uso di campioni che ne rendono il sound abbastanza simile ai brani di Vangelis. La composizione sottesa utilizza in maniera molto interessante campi armonici mai scontati e cangianti in itinere. Vi è molta coerenza compositiva tra un brano e l'altro, come si addice ai grandi maestri compositori. La musica inizia sulla figura del libraio seduto a leggere nel suo negozio. Tutte le scene in casa di Bastian o all'esterno, scene di bullismo, ahimè, sono senza musica proprio per non intaccare in alcun modo il senso di realtà. Il primo tema riconoscibile, quello del destino, è sul primo piano dell'Aurin, l'amuleto impresso sulla copertina del libro. Mi do, si so, ricordate le due terze? Ritroviamo il tema del destino poco dopo, in versione più accelerata, simbolo dell'agitazione, del dover far presto. Mi do, si so, ti do. Quando i buffi personaggi incontrati dall'uomo roccia decidono di recarsi dall'imperatrice a causa del nulla che incombe. Entra subito dopo il tema del viaggio della speranza, mentre vediamo avvicinarsi il palazzo reale. Morlan è una tartaruga gigantesca, un essere solitario e rassegnato che usa il plurale maiestatis ed è allergico alla gioventù. Proprio in questa scena accade una cosa molto interessante dal nostro punto di vista, appunto, musicale. Bastian, leggendo proprio dell'essere millenario, si spaventa e urla. Il suo grido viene udito da Atreyu e dalla tartaruga. Il suono è l'unica comunicazione tra i due mondi, quello di Bastian, la realtà, e quello di Atreyu, della fantasia. La canzone dei titoli di testa e di coda è Never Ending Story, è interpretata dal cantante britannico Lee Mall, all'epoca da poco uscito dal gruppo musicale dei Kaja Go Go. Ha una decisa matrice strumentale indiana.
Bastian infine ritorna a casa con la consapevolezza che ogni suo sogno gli permetterà di dare vita a molte altre avventure. Io vi ringrazio, Silvia redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina del podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo anche che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google la frase e la parola film alla radio. Alla prossima puntata, ciao!
Insomma, stavolta se lo prendo io gli faccio... Lassù!
Bastian espresse molti altri desideri ed ebbe molte altre strabilianti avventure prima di tornare nel mondo della realtà.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Ma questa è un'altra storia.
Presentato. Film alla radio.